siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento brustolito, in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, ed ogni mia paura mi ha liberato.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Guardate Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno rossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio, parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Lode e
onore a te, Signore Gesù.
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei, gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Avete visto anche dalle vesti che porto, sono un po' inusuali, si usano due volte all'anno il rosa, che è un violetto un po' più chiaro, perché siamo a metà del percorso di Quaresima. L'abbiamo portato anche a metà del percorso di Avvento. Vuol dire, le feste di Natale sono vicine e questa domenica ha un nome particolare, domenica in letare. Siamo chiamati a gioire, a far festa. Ecco perché la liturgia ci propone la parabola cosiddetta, ma non è proprio così preciso il titolo, del figlio prodigo. Poi scopriamo che non è la storia del figlio il prodigo. Al centro non c'è la storia del figlio il prodigo, come non c'è la storia del figlio maggiore, ma c'è la storia di come Dio ci ama attraverso questo padre che è sconsiderato, insomma. Però non dobbiamo dimenticarci Gesù per chi sta raccontando questa parabola, no? C'era tanta gente, i pubblicani, quindi i peccatori pubblici, i peccatori, erano lì e hanno sete di ascolto della parola di Dio, si avvicinano a Gesù, hanno bisogno, hanno voglia, hanno desiderio di ascoltarlo, questa novità di vita. E Per contrapposizione ci sono anche i farisei, i dotti, i pii, quelli che hanno una grande pratica religiosa, conoscono la Bibbia, fanno tanti sacrifici, digiuni, pagano le decime, i quali non si avvicinano a Gesù, ma mormorano contro di lui. Costui accoglie i peccatori. Sono indignati, sono scandalizzati dal comportamento di Gesù. E allora Gesù spesso, in queste occasioni, racconta, fa un racconto, dove ci sono due quadretti. Un uomo aveva due figli, questa qui è l'introduzione, no? Il primo, che viene visto, viene guardato, di quadretti, è quello del figlio piccolo, no? Il figlio che contava meno nelle famiglie patriarcali dell'epoca, primogenito era il figlio più importante, il minore, sì, era figlio, però insomma, il quale sente stretta la vita nella famiglia, non si sente tanto amato, anzi sente il padre come un po' l'ostacolo alla propria realizzazione. E allora cosa fa? È molto opportunista, non è un bravo ragazzo. Gli dice: padre, ho pensato che mi devi dare il patrimonio che mi spetta, l'eredità. Ma l'eredità, lo sappiamo tutti, si riceve alla morte. E quindi questo figlio sta uccidendo nel proprio cuore il padre. È interessato al suo patrimonio. E questo padre si comporta in maniera strana. Noi forse ci saremmo un po' arrabbiati, aspetta ragazzo, non sai quanto stai bene qui, guarda, insomma, cosa vai a fare? No, non dice niente, fa subito le divisioni. Probabilmente gli ha dato un terzo, perché al figlio maggiore spettavano due terzi. Però questa, la parabola non lo dice, senz'altro comunque gli ha dato quello che gli spettava per legge, no? Questo è il tempo di raccogliere le cose e poi se ne va. Vuole realizzare la propria vita fuori dall'influenza del padre. Non capisce che lo sta amando il padre. Ma il padre sembra che non l'abbia ucciso questo figlio nel proprio cuore. È sempre in attesa. Sembra che, leggendo la parabola, questo stia giorno e notte alla finestra ad aspettare questo figlio. L'unica... Non è certo che sarebbe ritornato, però il padre è convinto che l'amore che gli ha dato prima o poi frutterà. Questo figlio fallisce perché, convinto di essere un ricco, vive alla sua maniera, in un mondo dove conta il denaro finché ce l'hai, finché puoi sponsorizzare le feste, poi, e quando non c'è più cominci a essere nessuno e piano piano si degrada. E deve cominciare a lavorare, cosa che non aveva mai fatto. E non trova lavoro se non mettendosi a servizio di un allevatore di maiali. Ma i maiali erano animali impuri, quindi accetta di entrare in una situazione di impurità. Anzi, e questo non è sufficiente per potersi sfamare, quindi era ancora più degradato. Avrebbe voluto addirittura, pensate, lui che stava bene in casa sua, comincia a desiderare il cibo dei maiali, le carrube, ma nessuno gliene dava. Non lo trattano nemmeno come un maiale. E allora qui l'opportunismo, no? Si guarda un po' come allo specchio e dice: ma in fondo io a casa di mio padre stavo bene, ho fame, cosa faccio? Muoio? No, tornerò. Forse anche oppresso dal senso di colpa di quello che aveva fatto, del suo fallimento, della vergogna, però la fame era tanta, torna dal padre, mi alzerò, tornerò da mio padre e gli dirò, la filastrocca, fa un po' di captatio benevolenze, padre, non accettarmi più come un figlio, ma come un salario, anche perché non avrebbe avuto più diritto, la legge prevedeva che chi faceva queste cose come figlio non potesse più essere accolto come figlio. Quindi non ha più prospettive, però almeno dice: vado là, lavoro, ho la mia dignità, sto bene, mangio, ho il caldo, ho il fresco, ho da mangiare, ho la dignità almeno di un salariato. E si incammina, solo che mentre si incammina c'è il padre che lo vede per primo. Lui non vede il padre lo vede, e cosa fa? Gli corre incontro, esce di casa, Anche qui una cosa inaudita per un signore così ricco, aveva tanta servitù, si degrada, gli corre incontro. E era il padre che doveva aspettare che il figlio arrivasse, e il figlio doveva inginocchiarsi, chiedere perdono, e probabilmente poteva anche dargli qualche bastonata e poi riaccoglierlo, almeno come servo. No, gli corre incontro, perde la sua dignità di fronte anche ai servi, e lo abbraccia, lo perdona prima ancora che lui cominci a chiederlo questo perdono, e accetta di diventare impuro. Non dobbiamo dimenticare che lui era a servizio dei maiali, quindi era una persona impura. Il padre diventa impuro, accetta questa degradazione pur di toglierla a questo figlio, e la sua preoccupazione, ancora prima che parli, no, intanto che sta parlando, non lo ascolta. Ma la sua preoccupazione è che recuperi la dignità di figlio. Ai servi dice: forza, portate il vestito più bello che c'è, cioè ridategli la dignità di figlio, di padrone di casa. Poi non solo l'abito, l'anello, addirittura l'anello, che è la, non è solo segno di dignità l'anello, ma l'anello era unico, era l'anello del casato, lo portava il padrone di casa, ed era quello dove c'era il sigillo per poter firmare le tavolette dei contratti. Quindi lo mette come amministratore della propria casa. Non solo non lo prende come servo, ma come amministratore. E poi gli dà i sandali, perché nella casa dove c'erano dei servi, così, erano solo i padroni che avevano i sandali. Gli schiavi, i servi, andavano piedi nudi. Quindi gli dà una libertà di figlio. E qui poteva concludersi una bella storia, no? A lieto fine. Ma non finisce qui, perché c'è adesso l'altro figlio. Il figlio maggiore, anche lui è fuori casa, si trovava nei campi e ritorna, quindi anche lui fa un lavoro servile, ritorna e sente che c'è qualcosa, sente il rumore dei musicanti, sente che c'è aria di festa e si insospettisce, si ferma, non ha il coraggio, probabilmente intuisce cosa c'è e chiama, non chiama il padre, chiama i servi. Cosa sta succedendo? E i servi lo confermano: tuo fratello, lo invitano a considerare che c'è un fratello che è tornato, lo invitano a fare festa, come lo farà anche il padre, no? Stiamo facendo festa, guarda, questo tuo fratello è stato lontano, era ferito, non sei contento? Tuo fratello è tornato, è incapace di gioire, è una persona triste, è una persona che fa molte cose, sembra il figlio devoto, il figlio bravo, il figlio buono, è il figlio meritevole. Ma anche lui ha bisogno che il padre si degradi. Il padre lascia la festa e si umilia davanti a lui. Figlio, entra. E questo gli riversa tutto l'odio, tutta l'invidia, tutta la gelosia. Non solo contro il fratello, che lui non ha un fratello, dice tuo figlio, non dice mai mio fratello. Al padre non dice mai padre mio. L'altro sì, l'ha detto, forse anche per interesse, però sa che quello è suo padre. Questo no. È drammatico, eh? Io ti ho sempre servito. Non ho mai trasgredito a un tuo comando. Allora, il padre cos'è? Uno che ti manda a lavorare, uno che ti comanda, uno che... E tu fai il sottoposto. Perché pensi che Dio voglia questo da te. Pensi che per essere amato bisogna fare la parte del figlio bravo e buono. E non sa che l'amore è gratuito. E non accetta che questo avvenga. È invidioso, non può ammetterlo nella sua vita. Si indignò, è un verbo fortissimo, e non voleva entrare. Si tiene fuori dalla vita, si tiene fuori dalla festa, si tiene fuori dalle relazioni parentali. Allora suo padre esce, E qui c'è veramente un'accusa feroce nei confronti del padre. Tu sei un datore spietato, datore di lavoro spietato. Non mi hai mai dato un capretto per far festa, ma non in casa, coi miei amici. Anche lui sogna di fare festa fuori dalla casa paterna. Non ha il coraggio, non ha il coraggio. Ma vive male, vive da non figlio in casa sua. E il padre lo rassicura: figlio, ma sei pazzo? Sembra quasi dirgli, no? Ma come hai fatto a non accorgerti che tutto quello che c'è è tuo? Perché non ne hai usufruito? Perché non hai vissuto da figlio? Perché non ne hai utilizzato? Ciò che c'è qui è tuo. Ma bisognava, ecco, bisognava, c'è una necessità che è al centro del senso di questa parabola. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello, che tu non riconosci, tra parentesi, sottointeso, era morto ed è ritornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La gioia di Dio non è per i figli devoti, l'amore di Dio non è solo per i figli devoti, è per tutti. E finché Dio non ha tutti, è un cuore inquieto quello di Dio, però vuole che tra fratelli ci sia questa capacità di saper gioire. È brutto stare con rancore, è brutto non avere un padre, è brutto vivere in questo modo. Adesso dobbiamo, ognuno a casa poi può applicarla alla propria vita. Noi che siamo tutte le domeniche a messa, no? Che facciamo tante cose per Dio, preghiamo, pensiamo di fare tante cose per Dio, che figura ha il padre? Colui che se non dici una preghiera ti fulmina? Siamo invidiosi che il Dio accolga anche i disgraziati? Anche lui era disgraziato e non lo sapeva. Quell'altro sì, era disgraziato e ne aveva consapevolezza. Aveva fame, aveva perso la dignità, sapeva che era una cacchetta. Ma questo si crede invece Padre Eterno. Tanto che critica il modo di fare del padre. Ed è profondamente pio, obbediente. E noi che tipo di cristiani siamo? Forse un po' tutte e due, ma qualche volta a me piace dire: se tu ti sei indignato per questa parabola è perché tu ti sei messo dalla parte del figlio maggiore. E allora questa parabola è stata detta proprio per te. Comincia a pensare che il centro non sei tu, non è la tua azione. Dio non ti ama perché fai o non fai certe cose, ti ama perché sei figlio. Allora vivi da figlio. Il dramma è proprio questo: quando non viviamo da figli ma da servi di Dio. Fanno così i pagani, perché? Perché Giove è cattivo. Giove, se non lo riverisci, se non fai quello che dice, se non gli fai l'offerta, se non lo preghi, ti manda i fulmini, ti manda le malattie. Almeno era il pensiero dei greci, dei romani. Gesù ci fa vedere il volto di un padre diverso, di un Dio diverso, che può indignarci profondamente. Ma forse il problema non è l'amore di Dio, il problema è dentro la tua vita, l'oscurità è dentro la tua vita. Allora convertiti e impara a far festa. Pace e bene. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede a destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, professo battesimo per il perdono dei peccati, per la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Dio, Padre clementissimo, presentandogli i bisogni e le necessità della Chiesa e del mondo intero.
Preghiamo insieme. Padre della vita, ascoltaci.
Padre della vita, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché sia casa e osi della misericordia, del perdono, della riconciliazione, rivelando la bontà di Dio Padre, che accoglie con gioia i figli che tornano a Lui. Preghiamo.
Padre della vita, ascoltaci.
Per i confessori, perché siano umili e fedeli, servitori del perdono di Dio, accogliendo, illuminando i fedeli con le parole del buon pastore. Preghiamo.
Padre della vita, ascoltaci.
Per i genitori, gli educatori, perché siano pazienti e disponibili nell'accompagnare le nuove generazioni, lasciando cadere la rabbia, il rancore, la violenza e la vendetta. Preghiamo.
Padre della vita, ascoltaci.
Per i giudici, perché seguendo l'esempio di Gesù, che non negozia mai la verità, amministrino la giustizia con integrità, preghiamo.
Padre della vita, ascoltaci.
Per noi qui presenti, perché afferrati dalla divina misericordia, diventiamo misericordiosi gli uni verso gli altri, con lo sguardo, le parole e le azioni, preghiamo.
Padre della vita, ascoltaci. O Padre, donaci il tuo Santo Spirito, perché trasformi il nostro cuore di pietra in cuore di carne e lo renda sempre più conforme al cuore del Figlio tuo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. 376.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane fatto della terra per la vita degli uomini. Lo presentiamo a te perché diventi per noi Cibo.
Aduna, come il grano nell'ozio si fonde e diventa un solo pane, come il cupa nell'olio si preme per un unico vino. O Signore, accogli i tuoi figli nella
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceve dalle mani questo sacrificio, lode e gloria del tuo nome,
per la sua santa Chiesa.
Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra.
sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione dalla fece della terra.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Clemente, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, la potenza, la gloria.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscono. Ricordo per la comunione di venire dalla parte centrale e di defluire ai lati con sulla mascherina. Vi ricordo il venerdì che alle ore 4 di pomeriggio, prima della messa, ci sarà la Via Crucis per chi lo desidera, e poi ci sarà anche alla sera alle 20:30. Preghiamo. O O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della Tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla Tua sapienza e possiamo amarti con un cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.